E allora cominciamo il nostro pomeriggio di approfondimento qui su Radio Onda Rossa. Cominciamo da un redattore della radio. Ciao Guido, ci senti? Eccoti.
Sì, mi sento bene.
Allora, la settimana scorsa si è tenuto questo incontro Salvini-Orban, mo al di là di come è andato l'incontro quello Salvini-Orban, però ad Est, e questa radio ne parla ormai da anni, mi ricordo gli approfondimenti sulla figura di Orban o di partiti da Jobbik in poi che si stavano muovendo proprio a Est, in tutto quell'asse ad Est, si sta muovendo un certo clima, appunto da alcuni anni, non indifferente, che sta anche coinvolgendo in questo momento, no? Anche rischia di spostare l'asse tra virgolette europea con Salvini, che definisce, anzi si definiscono a vicenda i due, no? si danno pacche sulle spalle, tu sei il mio eroe, no, tu sei il mio eroe, però fondamentalmente mo, al di là di tutta quanta la retorica costruita intorno, il populismo di destra, ma in questo caso proprio dei movimenti post-fascisti, stanno cominciando a raccogliere delle percentuali che non sono affatto indifferenti, in alcune parti governano, ma fino a quello che succederà in Germania a breve, perché tra la Svezia ora a ottobre, dove il SD, il Partito Nazionalista, è dato intorno al 20%, tra la Germania dove la FD, dove la Merkel si dovrà confrontare e probabilmente uscirà nuovo in un altro governo, no? Di governissimo, di grosse coalizioni, come dicono loro in Germania, però la FD anche è data intorno al 20%, e poi in regioni, stati, anzi, come la Sassonia, dove abbiamo visto il pogrom proprio a Chemnitz, anche qui una settimana fa all'incirca, proprio in quelle zone la FD da anni, Peggy da prima o MPD ancora prima, da anni prendono delle percentuali non indifferenti, qui ultimamente è data intorno al 20-25%, quindi il secondo partito della Germania.
Sì, allora da dove partire? Ma intanto la vicenda dell'incontro Orban-Salvini indica in qualche modo un orizzonte che accompagna anche un po' le cose che tu stavi dicendo. Allora, la prima considerazione, io credo che vada fatta, riguarda il fatto, l'idea che diciamo le forze dell'estrema destra, perché insomma ci sarebbe molto da dire sull'accezione del termine populismo per alcune di queste forze politiche che hanno una matrice ben più che ultraconservatore, talvolta affondano anche in culture diciamo parafasciste, però diciamo più complessivamente qual è il problema? Il vero problema è che le forze, questa nuova estrema destra, chiamiamola così, da forze protestatarie, da forze anti-establishment, in grado di mettere in discussione diciamo le vecchie alleanze politiche, le vecchie famiglie politiche, eccetera, eccetera, stanno oggi diventando progressivamente centrali in Europa. Il bacino dell'Europa centro-orientale è quello che indica queste tendenze nel modo più evidente, pensiamo al caso dell'Ungheria e il caso della Polonia, e poi via via si allargano dal punto di vista strettamente geografico. Il primo luogo in cui questo abbiamo visto precipitare, ancora prima dell'Italia, è il caso austriaco, dove diciamo un partito di estrema destra con tradizioni radicate anche diciamo nella nostalgia fin dall'immediato dopoguerra, come il Partito Liberale austriaco, già di Jörg Haider, oggi di Strache, fa parte della compagine di governo insieme ai popolari e a Vienna. Allora, da questo punto di vista l'incontro tra Orban e Salvini fa immaginare l'ipotesi, ci sono, diciamo, lo scenario tra l'altro non è quello soltanto della vita politica quotidiana in questa fase dentro questi paesi, ma è anche quello della grande scadenza che tutte queste forze guardano come diciamo per vedere mettere a frutto i loro progetti, che è quella del prossimo maggio 2019, elezioni europee, in cui, ricordiamolo per chi ascolta, si vota con il sistema proporzionale, quindi diciamo i numeri sono ancora più possono risultare ancora più impressionanti, perché fotografano eventuali spostamenti dell'opinione pubblica nei confronti di queste forze politiche, e diciamo la posta in gioco è quella di ridefinire, a partire dalla vicenda europea, la politica degli anni che saranno, degli anni del futuro. Quindi in qualche modo questo laboratorio dell'Europa centro-orientale si presenta come un'ipotesi di scuola, come un'ipotesi diciamo a cui potersi ispirare per vedere se poi potrà essere o meno applicata altrove, con delle considerazioni in subordine a questo. Il modello ungherese è quello non soltanto dell'agitazione, perché a volte noi nell'analisi ci fermiamo un po' diciamo alla superficie, diciamo sono tutti razzisti, e lo sono tutti xenofobi, sono tutti nazionalisti. Il problema è capire se riescono anche, oltre appunto a passare dall'elemento della denuncia del pericolo, della ricerca del capro espiatorio, che tendenzialmente è quello che aiuta queste forze a passare dalla protesta al governo, cioè sostenute dall'indignazione popolare, dal razzismo diffuso e quant'altro, come fanno poi a governare? Allora, per esempio, il caso ungherese è quello di una forza politica, il Fidesz, che peraltro non nasce nell'estrema destra, ma nasce diciamo nel centrodestra, nell'opposizione diciamo conservatrice a quello che era il mondo erede dei partiti socialisti, in quel caso di Budapest, e che costruisce un sistema di potere, un sistema di governo in parte clientelare, in parte in un piccolo paese insomma, in cui poi le clientele possono avere anche un ruolo importante, giocando sulle differenze interne, non solo sulla contrapposizione con i Rom per esempio in quel caso, più che con i migranti, ma anche con la presenza di alcune storiche minoranze linguistiche dentro al territorio ungherese, che propone però soprattutto l'idea di governare la crisi con una sorta di proposta di reddito minimo in qualche modo attraverso dei lavori cosiddetti socialmente utili, che però diciamo assicurano un reddito superiore a quello della disoccupazione, con alcuni interventi nelle aree rurali a sostegno, anche qui spesso agitando il problema dei Rom come il problema principale, che però diciamo è una questione sentita dalla popolazione, con l'idea di una sorta di nazionalismo economico e di protezionismo, o i dazi e quant'altro per le classi più deboli, cioè con un pacchetto in qualche modo di proposte che non completamente riuscite, ma che comunque prefigurano l'idea che questo passaggio diciamo oltre la crisi che ha caratterizzato le società europee di questi anni possa essere gestito da queste forze politiche. Questa è l'idea, ed è questo, oltre che il tema, diciamo, il filo rosso della politica contro i migranti che lega Salvini a Orban, cioè l'idea che si possa anche in questo paese immaginare, probabilmente le dimensioni e la radicalità della crisi italiana superano di gran lunga la situazione ungherese, quindi ciò sarà molto difficile, però diciamo una sorta di uscita nazionale, meglio nazionalista, dalla crisi con elementi di rinnovata identità nazionale, che possano assicurare tra l'altro a queste forze non soltanto la possibilità di vincere qualche elezione a partire da quelle europee, ma un'egemonia di lunga data. Questo mi sembra il primo elemento, cioè il passaggio dalla protesta, dall'anti-establishment all'idea del governo. Il secondo elemento, qui lo annuncio soltanto diciamo per non rubare troppo tempo, è, e anche qui diciamo l'approssimarsi delle elezioni europee qualcosa ci dice, è il cambio che tutto ciò sta producendo nelle famiglie politiche europee, nel senso che qui, fin qui l'Europa è stata retta sostanzialmente da un modello tipo quello della grossa coalizione tedesca che tu evocavi per la Germania, cioè da un'alleanza storica tra le famiglie del popolarismo riunite nel Partito Popolare Europeo e le socialdemocrazie, o diciamo i centrosinistra globali riuniti nel Partito Socialista Europeo. Oggi c'è un'ipotesi altra, cioè che le forze a destra dei popolari, a destra dei conservatori, possano proporre una nuova alleanza a questi ultimi, cioè un'alleanza sul modello di quella che ad esempio si registra in Austria tra il centrodestra e l'estrema destra.
Per sì, dall'altro
capire che cosa sta accadendo, e concludo, alcune di queste formazioni citate, a partire dal Fidesz di Orban, non sono fuori dalla famiglia popolare, ma almeno formalmente siedono a Bruxelles nelle fila del Partito Popolare Europeo. Quindi il problema non è soltanto l'alleanza, è anche che cosa può cambiare dentro le forze diciamo tradizionalmente conservatrici, ma per evocare diciamo un paradigma antifasciste, insomma, nel momento in cui cambia qualcosa. E chiudo, ultima cosa, pensate a cosa sta accadendo in Germania, dove il ministro degli interni, che è un bavarese, Seehofer, di fatto ha sposato la politica di Salvini o di Orban sui migranti e ha ingaggiato un braccio di ferro con Merkel, proprio per dire: noi non vogliamo un altro partito o un altro governo, vogliamo che questo governo e la formazione, lì è un'alleanza tra CDU e CSU bavarese che governa Berlino, si sposti più a destra. E ovviamente poi in Baviera si voterà tra breve, quindi chiaramente anche questa ha un'immediata ricaduta.
Sì, appunto, hai raccontato proprio, tra l'altro, dichiarazioni di ieri, se non sbaglio, quelle che arrivavano proprio dal ministro degli interni tedesco. Tu ricordavi, no, come il partito di Orban faccia parte del Partito Popolare Europeo, e da quanto poi si evince, lui non ha tutta questa intenzione di lasciare il Fronte Popolare Europeo, ma anzi, come raccontavi, di spostarlo ulteriormente a destra, come quello che sta succedendo un po' in qualche modo in Germania, dove l'accelerazione della AfD sta in qualche modo facendo uscire fuori tutte le contraddizioni della grossa coalizione, come avviene poi simile anche in Italia, no? Abbiamo visto le dichiarazioni di questi giorni di alcuni esponenti del PD, che stanno fondamentalmente dalla manifestazione di Milano un po', in cui si sono riscoperti degli antirazzisti, però poi giocano sul fronte dicendo, no, rinfacciando a Salvini di stare espellendo pochissima gente e che non sta mantenendo le promesse. Mi sembra un po' il gioco, una dinamica abbastanza simile, che ci sta poi portando al clima che c'è, perché quello che è successo in Germania l'altro giorno e la settimana scorsa a Chemnitz era un po' che non avveniva, e anche lì è avvenuto dopo un fatto di cronaca normale, solito, che però ha visto questa volta coinvolti tre richiedenti asilo, e questo ha fatto sì che 5.000 persone, e non tutti hooligan o skinhead, come è stato facile, no, far passare o raccontare, perché in qualche modo andava a decomprimere quello che era successo, però si sono presi Chemnitz per un giorno e hanno fatto una vera e propria caccia all'uomo. Tra l'altro, appunto, riportando a quello che ha detto il ministro Seehofer, se si pronuncia così, ha detto: c'è agitazione e rabbia nell'opinione pubblica per questo omicidio, posso comprenderla. E se non fossi un ministro sarei sceso in piazza anch'io come cittadino, anche se non naturalmente con i più radicali. E penso che sia un posizionamento sulle stesse posizioni, appunto, della AfD. AfD che abbiamo un po' già raccontato ai microfoni di questa radio, un partito che anche questo, no, nasce sulla spinta del populismo di destra, nasce anche un po' dalle ceneri in parte di Pegida, perché poi in questi anni si sono alternati dei movimenti a destra in Germania, l'abbiamo visto con Pegida, poi adesso con l'AfD, però fondamentalmente i temi sono sempre i soliti, anche abbastanza semplici: la Germania, i tedeschi e fuori gli stranieri, che poi era quello che gridavano i manifestanti, gli oltre 5.000 manifestanti a Chemnitz 2 settimane fa.
Sì, sul caso tedesco, riprendendo appunto quello che dicevi tu, io credo sia importante anche in questo caso sottolineare un po' alcuni elementi di novità, nel senso che quello che si è visto in quella città è ad esempio il convergere di anche dei gruppi neonazisti, anche dei gruppi delle varie confraternite, fratellanze, diciamo più o meno brune, in una manifestazione. Ci sono state varie giornate, ci sono state 3 giornate di mobilitazione, diciamo, di pogrom, ma all'epilogo di tutto questo c'è stato il convergere, diciamo, anche delle forze più esplicitamente riconducibili, per capirci, all'orizzonte bruno, all'interno di una manifestazione che era andata invece dal partito AfD, i cui leader locali in Sassonia hanno peraltro una posizione ancor più esplicitamente di attenzione alle forze dell'estrema destra. Proprio Bernard Luke, uno dei personaggi locali, è famoso, diciamo, perché ha detto delle cose molto molto gravi sul mausoleo, sul monumento, anzi alla alla Shoah di Berlino, definendo il monumento della vergogna tedesca, dicendo non abbiamo nulla di cui rammaricarci rispetto al passato. Perché però va segnalato questo? Perché cosa sta accadendo in Germania? Anche qui non è privo di possibili risultati in futuro, nel senso che storicamente l'estrema destra tedesca, malgrado violenta, malgrado pericolosa, malgrado responsabile di omicidi, recentemente si è chiuso il processo alla NSU, questa cellula neonazista apertamente terroristica, eccetera, però non era mai stata in grado di conquistare in qualche modo il consenso elettorale popolare. Non c'era riuscita l'NPD, che non è andato mai oltre il 1-2% con qualche risultato maggiore in alcuni Länder. L'AfD è qualcosa di molto diverso, è un partito a vocazione di massa, non è un partito che se ne dica esplicitamente neonazista, è un partito in cui al cui interno vi sono molte culture politiche di destra e della nuova destra, vi sono anche delle figure intellettuali che lavorano sull'idea di come costruire un'egemonia di lunga durata. Si guarda molto ad esempio al modello dei liberali austriaci, non solo per la vicinanza alla linguistica tedesca, ma anche perché lì c'è proprio un'idea anche di radicamento territoriale, di accento sulle differenze regionali, che è importante per una realtà federale come quella della Germania organizzata in Länder. E anche qui è interessante cogliere che cosa è accaduto rispetto a questo partito, che nell'arco di 5 anni è passato dal momento della fondazione per azione, decisione di figure del vecchio centrodestra, cioè persone che venivano dal mondo democristiano, deluse a loro dire dalla moderazione della Merkel, ma anche da ambienti della Confindustria tedesca, e che avevano elaborato inizialmente una piattaforma sostanzialmente antitasse, antistatale, di autonomia dei soggetti sociali più forti rispetto alla stretta dello Stato. Nell'arco di pochi anni il partito che inizialmente aveva 3-4-5%, no, in parte nemmeno riusciva a raggiungere lo sbarramento al Bundestag, è diventata la forza politica di primo piano, è diventata la forza politica in molti Länder dell'Est, ha raccolto figure politiche più radicali e ha soprattutto sposato un programma politico centrato sull'appunto la Germania e i tedeschi, il no all'immigrazione e anche un nazionalismo muscolare, l'idea di ritrovare l'orgoglio della nazione tedesca. È molto importante perché cosa ci dice questo? Che una sfida nata in qualche modo negli stessi ambienti del mondo conservatore su una posizione, quella sì, più populista, più di critica all'Europa di Bruxelles, eccetera, eccetera, si è molto rapidamente, perché parliamo di pochi anni, ha avuto conosciuto un'evoluzione verso la famiglia politica dell'estrema destra, almeno se non per quanto riguarda i propri quadri militanti, almeno le idee, l'appeal. E anche questo è un segnale di come questo tipo di scelte possono diventare vincenti, e possono diventarlo non solo per i marginali di estrema destra che conquistano il voto appunto con la violenza, con il pogrom o l'appello al pogrom, ma anche da parte di settori del mondo politico, del mondo imprenditoriale, eccetera, che possono essere interessati a una svolta rispetto al quadro politico, non un'involuzione nazionalsocialista, ma spostare per esempio la politica di un paese come la Germania verso posizioni più dure, più chiuse, non solo sui migranti, ma anche rispetto ai partner europei, rispetto al quadro economico, eccetera, eccetera. Cioè stiamo assistendo progressivamente a una radicalizzazione che però non significa gli estremisti o i nazi scheme, come si soleva dire in Italia qualche tempo fa, ma pezzi importanti della società, e tutto questo con una vocazione egemonica, quindi non tanto l'estremismo formale, ma la possibilità che quell'estremismo si traduca poi in politiche e magari anche in una chance governativa. Proprio la vicenda della SP è abbastanza illuminante da questo punto di vista, insomma.
Poi non ci scordiamo che la Sassonia, perché poi tutti hanno scoperto la Sassonia, ma la Sassonia da anni conta ogni anno centinaia di aggressioni contro migranti, centri per rifugiati assaltati o incendiati, come avviene anche in Italia, è avvenuto anche in Italia in questi mesi, però è qualcosa di molto prepotente. Festival nazi al confine con la Polonia, sempre in Sassonia, la località Ostritz, una cosa del genere, si tiene ogni anno questo raduno nel giorno del compleanno di Hitler, proprio perché per raccontare che tipo di clima c'è in Sassonia e che le cose non sono casuali. Poi al di là di tutto, da sempre l'estrema destra tedesca in Sassonia ha trovato casa e si è sempre cullata ed è cresciuta proprio partendo da regioni come la Sassonia. È interessante appunto quello che dicevi, perché poi lo dico perché si voterà, se non sbaglio, appunto a ottobre in Svezia l'SD, un altro di quei partiti che nasceva sotto una spinta anti-europeista, poi ha dovuto in qualche modo, si è un po' rimoderata su quanto riguarda il rapporto con l'Europa. Nel frattempo nell'SD, nei cosiddetti democratici svedesi, sono confluiti un po' l'estrema destra tutta quanta la Svezia, e fondamentalmente tra le parole d'ordine rimaste non c'è più appunto quella anti-europeista, ma c'è controllo di immigrazione e islamizzazione, che poi sono i temi fondamentalmente che uniscono un po' tutte quante le destre europee, perché poi i cambiamenti quali sono? Quelli rispetto alla religione e quelli rispetto all'Europa, perché poi però il fronte invece è unito e unico nel rapporto appunto contro contro le migrazioni e contro, in questo caso, anche e soprattutto le migrazioni di migranti di religione musulmana.
Sì, diciamo che a questa cosa rispetto alla vicenda svedese si può aggiungere che i democratici svedesi toccano anche un nervo scoperto della società svedese, vale a dire il fatto che in realtà, questo è un dibattito ovviamente che va largamente oltre la questione della crescita delle nuove destre in Europa, ma che in parte almeno ne determina poi successi, il fatto cioè che il modello multiculturale che in qualche modo accomuna parte almeno del nord Europa, della Scandinavia con la Gran Bretagna, registra apparentemente una crisi simile a quella del modello, diciamo, dell'integrazione, della costruzione della cittadinanza che si opera per esempio a partire dal caso francese. Il multiculturalismo, in modo molto, molto sommario, che cosa proponeva? Proponeva l'idea che si rimanesse, che si stesse insieme, mantenendo ciascuno in qualche modo la propria, una parte almeno del proprio repertorio identitario e culturale. Questo ha funzionato per molti anni. Nell'arco degli ultimi 15-20 anni questa vicenda invece ha prodotto delle difficoltà, o comunque, diciamo, molti analisti svedesi da tutti i punti di vista denunciano una difficoltà in qualche modo a ridefinire dentro la crisi, quindi rispetto alla mancanza di lavoro, al crescere di spinte diciamo anche di separazione di parti delle popolazioni migranti, la predicazione jihadista e quant'altro, l'idea di ridefinire un luogo comune della società, un momento comune, e che quindi in qualche modo la società possa deflagrare, e per società tradizionalmente tranquille, prive di conflitti, segnate dalla piena occupazione, questo elemento in qualche modo culturale si accompagna alle vicende economiche classiche, alla crisi sociale che, anche se molto parzialmente, si è fatta sentire anche lì. E le destre, le nuove destre scandinave, diciamo, su questo hanno giocato molto, con anche qui una apertura di credito nei loro confronti da parte del mondo conservatore. Per un decennio in Danimarca il Partito del Popolo, su posizioni simili a quelle dei democratici svedesi, ha sorretto un governo a maggioranza conservatrice liberale, il leader Rasmussen è quello che poi è finito a dirigere la NATO per molti anni. In Norvegia siamo alla seconda legislatura in cui il Partito del Progresso, su posizioni appunto sempre di nuova destra antimigranti, governa con i conservatori. E il segnale che arriva dalla Svezia, dove si vota domenica, è che i democratici svedesi potrebbero non solo diventare addirittura forse la prima forza politica, ma che il centrodestra e i conservatori per la prima volta dicono potremo governare anche con loro, e che quindi in qualche modo non solo si arriverebbe alla sconfitta storica della socialdemocrazia che ha legato, diciamo, la propria storia a quella della nazione svedese negli ultimi 100 anni o quasi, ma anche all'idea che si formi un governo di centrodestra con diciamo l'estrema destra dentro le stanze del potere, insomma, che è un quadro ulteriormente, diciamo, accelerato della trasformazione che stiamo descrivendo.
Scusa, guarda, io andrei avanti, ma abbiamo diversi altri collegamenti, e poi tanto, perché poi tra i tanti spunti e i racconti che hai fatto ci sono parecchie assonanze con quello che si sta muovendo in Italia a destra, e la Lega ne è l'esempio, visto che sta raccogliendo tutto quello che era una volta il patrimonio delle varie destre, lo sta sussumendo, compresa la destra estrema, che tanto che non ha neanche bisogno di portarsi dentro casa, perché li ha anche lì, li ha prosciugati di quello che erano il loro poco consenso. Ci dobbiamo fermare, però magari ci sentiamo proprio la settimana prossima, dove andremo a fare un po' il punto su quello che succederà in Svezia, perché sono abbastanza curioso di capire quello che accadrà. Comunque l'SD è dato almeno al secondo posto, così almeno dando uno sguardo ai siti svedesi c'è il rischio che diventi il primo partito, tanto quanto che sia il secondo partito di Svezia, e a questo è anche abbastanza appurato. Io ti ringrazio, ti mando un abbraccio e alla prossima.
Grazie a te, un abbraccio, a presto.
Ciao ciao.